Benvenuti all'ultimo piano.
Finora l'attività cerebrale è normale.
Già, finora.
Ben saprai, Bert, la storia della musica indie è piena zeppa di fughe. Diciamo che la sua storia è il frutto di una fuga, magari non di Bach, ma sempre di fuga si tratta.
Già, caro Roger, una fuga obbligata dalle anguste mura domestiche, dal vuoto pneumatico della sorridente e ovattata vita di provincia, dalle strette regole del quieto vivere quotidiano, dall'assoluta mediocrità
del quotidiano.
E beh,
la questione di fondo, caro Bert, però, è che non sempre ci si trova il posto giusto nel momento giusto.
Tu non hai idea di quanta gente ho conosciuto che era convinta di essere Malcolm McLaren alle prese con le New York Dolls nel lurido covo del CBGB nell'estate del 74, per poi invece scoprire drammaticamente di chiamarsi molto più modestamente Gian Gilberto Rossi e di fare base al bar sport da Ivo di Trezzo d'Adda.
Beh, verrebbe quindi da pensare che il tutto dipende da dove ti trovi e da come ti chiami, anche se va detto che forse non è solo un caso il destino sia a Trezzo d'Adda. Non è mai accaduto quello che ogni mattina si materializza qui sotto lungo la Madison.
Già, qualche motivo c'è, secondo me.
Già.
Fuori di metafora, trovarsi al posto giusto nel momento giusto è quindi spesso una mera questione di natali geografici, previsioni cabalistiche, intuito, se non più banalmente l'effetto di una pura botta di culo.
E questa enorme massa di artisti e musicanti scioperati, in perenne ritardo sui trend, sempre fuori luogo oltre che di testa, cosa potrà mai fare per dare risposta al triste e incombente bisogno di socializzazione artistica? Semplice: pigliare armi e bagagli e spostarsi, migrare, transumare, fuggire.
Le rotte dello stile del coolness sono da ormai più di 30 anni il frutto di un singolare incrocio di tante grandi o piccole fughe individuali, il cui tragitto tappa per tappa è di volta in volta suggerito dal magico e precario, molto precario, mondo dei press agent discografici o dagli imbarazzanti media guru di provincia che ormai ci infestano le rivistine di settore. Andare dove è la scena. Questo è l'imperativo categorico, anche se ormai, come se ormai non vivessimo tutti in rete, magari internet, non si sa cosa sia.
E questa curiosa cosa delle migrazioni artistiche è un fenomeno che ci riguarda da vicino. Prendi la nostra New York. No, non Manhattan, che è troppo cara, troppo snob, troppo speed. Nemmeno il Queens è troppo assonnato e shabby. Ma spostati piuttosto a nord di Brooklyn, sulle strade di Summer of Sam, sulla Bedford, in quel di Williamsburg, dritto davanti a noi sulle rive dell'Hudson, un sonnacchioso agglomerato di magazzini e fabbrichette da fare invidia all'Interland milanese.
Già, da queste palazzine sfregiate da decenni di crisi strisciante, l'impatto urbanistico del tam-tam è stato impressionante. E così, nel giro di qualche anno, questa anonima e fredda periferia, fatta di edifici tutti uguali, in mattoni rossi, si è trasformata nel centro del mondo, nella capitale della musica di domani. Una lunga e ininterrotta teoria di bar, negozi super stilosi, record store specializzati in vinili, case discografiche e soprattutto una concentrazione di club da fare impallidire assolutamente il centro di Londra.
Cosa è successo? È bastato che quel pazzo di Todd Patrick, folle emulsionatore del do yourself, che in barba alle più elementari leggi e regolamenti organizza da solo guerriglia event in loft privati, in squat, sui tetti delle fabbriche abbandonate, abbia deciso di spostare la sua strana e folle corte a Brooklyn, e da quel momento i traslocatori hanno cominciato a stappare champagne.
Già, perché con lui si sono spostati la strana pattuglia dei Gang and Dance, i Vampire Weekend, i Management, tanto per fare solo alcuni dei nomi più eccellenti, e poi a seguire Animal Collective, Telepath, Chairlift, School of Seven Bells, Secret Machines. I bar, la gente, un promoter sostanzialmente psichiatrico, una grande comunità musicale, soprattutto affitti molto meno cari che a Manhattan e a Brooklyn, ha fatto il botto, diventando la calamita dei gruppi indie. Il resto lo hanno fatto il marketing e i soliti cool hunter, sempre a caccia di fenomeni da sbattere in copertina.
Ma poi le cose, come sempre, quando di gente ne arriva troppa e magari un tantino ingombrante, cominciano a incespicare, a rallentare. a normalizzarsi e fatalmente ad imborghesirsi con una agguerrita pattuglia di giovani e ricche mamme con i loro giganteschi SUV in cerca di emozioni a presidiare gli incroci, a prendere possesso di strade, negozi, locali, come in una sorta di risico delle ultime tendenze o piuttosto un incubo post-apocalittico alla Romero.
I vecchi magazzini sull'East River e le case dioccate dell'interno sono così diventati merce pregiata per gente che non deve chiedere mai, trasformandosi in residence di super lusso e megatici.
Così, mentre Brooklyn ha cominciato lentamente a sprofondare sotto il peso dei nuovi arrivi, i gruppi hanno ricominciato timidamente a fuggire, per spostarsi un po' più a est, in quel di Bushwick, al momento meno cara ma anche molto meno glamour, pronti a replicare questa fantasmagorica operazione di riarredo urbano. Dave Sitek dei TV on the Radio è stato tra i primi ad andarsene. Troppe cose, troppe schifezze, troppa moda, ha detto. Vivere qui non è più divertente.
Sai, caro Roger, pensavo che però in tutte queste fughe c'è sempre, guarda caso, qualcuno che ci guadagna impunemente. E sono sempre quei maledetti mangiasoldi delle agenzie immobiliari.
State ascoltando Ultimo Piano.